Vorrei intraprendere con lei un percorso che cominci, diciamo, dagli anni dell'infanzia, immaginandola lì a Orbetello, in questo lembo di terra. Cominciamo da lì, Nadia Fusini.
Allora, che cosa le posso dire? Che quel paesaggio, che quel luogo, come sempre penso, ha certamente segnato la mia immaginazione. Ecco, e l'ultimo appunto libro che ho fatto, Shakespeariano sulla tempesta, lo mette in gioco anche questo elemento, no? Si è detto che questo libro è un libro di personal criticism, no? Credo che sia molto giusto. Sì, io penso che la lettura di quel testo shakespeariano è stato sicuramente anche legato a certe esperienze della mia infanzia, le cose che ho visto, l'isola che ho frequentato, questo sentimento dell'isola come un luogo del tutto in sé contenuto, no? E mi aveva sempre colpito, sicuramente proprio per quello la mia attenzione si è negli anni fissata su certi elementi. Per esempio, quando leggevo Riccardo II, quella meravigliosa descrizione dell'isola in Inghilterra come questa isola in un mare d'argento, mi aveva sempre fatto, mi aveva dato molta emozione, perché evidentemente sapevo che cos'era un'isola, no? Ecco, sono certamente immagini che sono anche legate a certe emozioni, a certe immaginazioni. Leggevo con i miei studenti, come lei sa, io insegno alla scuola normale a Pisa, delle osservazioni che fa Virginia Woolf in un saggio tra gli ultimi che scrive, che si chiama A Sketch of the Past, in cui si chiede del suo passato, si chiede che cosa sono i ricordi, e anche lì lei dice: sì, ci sono certe immagini che io ho sentito come mie, come creative durante tutta la vita. Un certo albero, un certo colore di vestito di mia madre, e forse sono suggestioni questi ricordi, queste cose che abbiamo visto, forse anche in un momento dell'infanzia in cui non potevamo elaborare chissà che cosa, no? Ma poi sono rimaste lì e crescono.
Com'è stata la sua formazione prima di arrivare a quello che oggi chiamiamo Nadia Fusini, conosciuta da tutti come narratrice, come saggista, come anglista?
La mia formazione come è accaduta, cioè io volevo fare lettere antiche, ho studiato il greco, adoravo il greco, ho avuto un'insegnante al liceo molto brava che mi ha appassionato a quella letteratura, a quella lingua. Dovevo andare a studiare a Pisa, alla scuola normale, ma ho fatto una specie di fuga rispetto a queste aspettative dei miei genitori, perché volevo conoscere la grande città. Io sono nata in un piccolo paese, una piccola cittadina, e volevo venire a Roma, e volevo venire a Roma anche per ritrovare quell'insegnante che mi aveva così tanto segnato. E in effetti, appunto, ho deciso così e sono venuta alla Sapienza a Roma e ho studiato per i primi 2 anni lettere classiche, facendo soprattutto greco. Poi è venuto da Milano questo professore che si chiamava Agostino Lombardo. Veniva da Milano, veniva soprattutto però dall'America, aveva una conoscenza profonda del New Criticism, questo nuovo modo di leggere il testo con molta intensità, senza la storia della letteratura e tutte quelle cose. Arrivò e fece un corso su Shakespeare, e io ricordo che un amico mi disse: ma vieni a sentire, io non facevo lettere moderne, quindi non ero tenuta, no, a farlo, però sono andata e mi ha incantato. E allora sono passata, gli ho detto: Shakespeare forse è meglio di Eschilo o Sofocle. Adesso non faccio più queste valutazioni, diciamo, però certo quello è stato un incontro fondamentale. Ecco, fu una grande emozione scoprire, no, una lingua drammatica della potenza, no, shakespeariana. Questo incontro è stato fondamentale. Però poi con Lombardo, non so, ho studiato anche la letteratura americana. Non si insegnava la letteratura americana allora. Sto parlando del 67, 68, no? Quegli anni lì. Lui aprì per la prima volta un insegnamento di letteratura americana, che prima si faceva soltanto come letteratura inglese, no? Alcuni autori. E quindi aprì quell'orizzonte, quel mondo. Dopodiché poi sono andata a studiare in Inghilterra, sì.
Maria Fusini è anche nota come narratrice. La sostanza di quello che lei scrive o che ha scritto è legata alla ricerca del femminile, alla differenza fra il femminile e il maschile. Può corrispondere a un'urgenza questa che le è nata quando e come e perché?
Dunque, naturalmente negli anni, nel 68, negli anni 70, io sono stata nel movimento studentesco, ho occupato, ero una ragazza che era appena arrivata all'università e ho scoperto anche lì questa dimensione del femminile, cioè non so, una battaglia per l'emancipazione che ormai era diventata già diversa, perché non si trattava più di emanciparsi, perché la battaglia per l'emancipazione l'aveva fatta mia madre, semmai, che ha fatto la resistenza, è stata partigiana, ecco, c'era questa mitologia a casa mia sicuramente. E quando sono arrivata qui e sono entrata in contatto anche con una serie di collettivi, come si chiamavano allora, dove si era messo a tema la differenza, il problema di dare non tanto un problema di uguaglianza, ma di dire la differenza tra l'uomo e la donna e di aprire un'attenzione a questa differenza. Io ho subito portato quella domanda sulla letteratura e allora appunto Virginia Woolf, no? Oppure Emily Dickinson, oppure la Arendt, ma uno dei miei primi libri che si chiama Nomi, sono proprio scritture di donna, cioè volevo dare importanza, ma donne veramente grandissime scrittrici, perché sto parlando delle Bronte, sto parlando di Virginia Woolf, sto parlando della Yourcenar, cioè grandi figure di donna che hanno prodotto delle opere. Ecco, mi piaceva cercare di capire se c'era una voce femminile diversa, ma nel senso che arricchisse il mondo, che arricchisse, come dire, la sonorità vocale umana, umana in senso generale. Allora, io so ascoltare Harry James, perché non devo ascoltare Jane Austen e capire davvero qual è il timbro o che esperienza umana in più mi racconta? È quello che ho cercato di fare, dando importanza appunto alla scrittura delle donne.
Uno dei suoi libri, che addirittura hai studiato anche con degli orientamenti psicanalitici, è Uomini e donne, una fratellanza inquieta, e continua a essere una fratellanza inquieta, almeno da quello che è possibile leggere attraverso i suoi libri e i suoi saggi, ma anche attraverso le venature shakespeariane, ma questo ci arriveremo fra un po'. Ecco, questa fratellanza inquieta è ancora inquieta?
Dunque, inquieta, una fratellanza inquieta, io lo dico nel senso che c'è comunque una differenza che si gioca tra un uomo e una donna, almeno si giocava, forse non so se è così ancora per le ragazze di adesso, però per la mia generazione sicuramente è stato così. Quindi è una fratellanza, cioè quindi un reciproco riconoscimento. Io non invidio l'uomo, non voglio diventare un uomo, io voglio semmai amare l'uomo, il mio compagno, nel riconoscimento pieno però anche della nostra differenza, che naturalmente introduce anche delle inquietudini, perché essere diversi vuol dire non coincidere esattamente, no? Comunque poi nelle relazioni umane in generale l'inquietudine non si può mai cancellare, no? Nel senso che non vogliamo mica la pace in fondo, no? Stare insieme non significa avere la pace, stare insieme significa entrare in un dialogo pieno di sfumature, di sì, di no, di forse, eccetera, eccetera. Detto questo, le assicuro che se è vero che le donne oggi sono molto più libere di quanto lo erano, eccetera, eccetera, c'è una dimensione del potere che è molto difficile da toccare da parte delle donne, anche perché gli uomini sono molto attaccati a quella dimensione lì.
Ed è questo il discrimine, possiamo usare questo termine?
Ma non so, cioè, voglio dire, per farle un esempio, alla scuola normale, in un consiglio di classe, la classe umanistica, ci sono due donne. Ora non penso che le donne siano poi nelle facoltà umanistiche, diciamo, da tanto tempo, ma così vale per la sapienza, cioè sono arrivate da tante parti, però non è che ci sia una effettiva eguaglianza, ma non è una questione di quote. Quello che però mi dispiace profondamente è se questa differenza si perde, cioè se le donne per arrivare lì dove si conta, dove c'è potere, diventano come gli uomini. Allora quello, che battaglia triste poi alla fine, no?
Cosa c'è ancora da conquistare?
Non lo so, perché io ho un rapporto molto insofferente nei confronti del potere. Io mi stufo subito, non me ne importa niente, ma lo dico in senso profondo, cioè non è che mi vanto, cioè a me piace che si facciano le cose, a me piace il potere nel senso di una dimensione che io posso fare quello che voglio, ma non voglio comandare gli altri. Io voglio potere io comandare me stessa, cioè fare quello che mi piace fare, scrivere il libro che voglio scrivere. Quindi potere, se vuol dire poter fare, è una dimensione che deve essere riconosciuta a qualsiasi creatura, no? Però invece cosa succede? Che quando si è nei luoghi del potere, si vede che i luoghi del potere sono fatti per impedire agli altri di avere il potere, no? Allora non è dare il potere, no, non è mai questo. Non è mai, ecco, io sono il direttore di questo luogo e lo sono perché voglio dare anche a te il potere di esistere per come sei. No, sono il direttore se ti proibisco di fare questa cosa, e questo è molto triste. Però non è più una cosa che distingue il maschile e il femminile, secondo me, è piuttosto dentro una logica del potere tout court.
Vorrei tornare ancora a qualche battuta sulla figura femminile. Ha una sua origine e ha un suo sviluppo all'interno della sua narrativa?
Sicuramente l'incontro con certe scrittrici donne, con certe donne come appunto la Woolf, la Dickinson, mi ha profondamente segnato, ma proprio nella mia scrittura. Poi voglio dire, quando io dico un grande scrittore o una grande scrittrice, io dico anche qualcuno che produce nella scrittura un pensiero. Cioè io non ho l'idea che un romanzo sia fatto per intrattenermi o che io devo divertirmi, non so, cioè non è che io leggo per passare il tempo. Io leggo, entro in un testo perché cerco dentro quel testo qualcosa che risponda alle domande della vita. Allora è chiaro che devo incontrare un antagonista forte, perché è un rapporto che io cerco, no? E sicuramente le grandi scrittrici che io ho frequentato, le grandi poetesse, eccetera, mi hanno consentito questa dimensione di una lettura che si fa pensiero e che poi diventa scrittura, cioè la mia, perché io poi reagisco scrivendo su di loro, no? Questo però me l'hanno dato anche degli uomini, eh? Cioè non è che questo lo trovo solo nelle donne. Cioè io ho scritto un libro su Kafka perché quello scrittore mi ha portato dentro una riflessione, per esempio, su cos'è il legame, che mi ha molto intrigato, no? Pure ho scritto su Joyce, ho scritto su Wallace Stevens, su Keats, perché sono per me creatori di lingua e di pensiero che mi fanno incontrare dei problemi che io ritengo fondamentali, ma non in quanto letterari, in quanto contano, perché mi fanno capire che cosa è questa avventura straordinaria e difficilissima che è la vita.
Ho una serie di domande legate al Bardo e alcune sono ricorrenti un po' nell'analisi della sua opera, del personaggio, altre invece sfuggono un po' a questa logica. Per esempio, sull'identità, lei ne parla poco, tutto sommato, lei lo vede, quasi lo tocca Shakespeare, quindi ignora tutto quello che si è detto di questa identità, di questi dubbi.
Anche perché io penso che il vero corpo di Shakespeare sia il suo corpus, cioè per me non è il problema di sapere chi era Shakespeare. Shakespeare è le cose che ha scritto, Shakespeare è le opere che ha scritto, è il nome che si dà a un corpus che è stato appunto ricostruito con grande dedizione da grandi filologi e poi custodito soprattutto dai suoi lettori, naturalmente. Quindi chi esce extra, quando arriva a Londra, questo provinciale inurbato, viene dalle Midlands, non è nessuno. Shakespeare non è nessuno, cioè non è un university wit, no? Come Marlowe, come altri, o Ben Jonson, eccetera. Non è andato all'università, avrà fatto quella che si chiamava allora una grammar school, cioè dove gli hanno insegnato un po' di latino. Poi a un certo punto noi perdiamo le tracce, si sposa con Anne Hathaway, poi fa dei figli, poi a un certo punto lo ritroviamo a Londra e nell'ambiente del teatro. Poi non so, tante notizie che abbiamo fanno anche parte della leggenda ormai, no? Perché forse, non so, uno dei primi che ha scritto di Shakespeare, questo John Aubrey, che ha fatto Le vite brevi di uomini illustri, ma risolve la biografia di Shakespeare in una paginetta, e lui non lo ha conosciuto, però ha conosciuto gente che l'ha conosciuto. E allora non c'è niente di speciale in Shakespeare. Si dice appunto che uno che non ama le risse, cioè non è Marlowe, non è Thomas Kidd, frequenta il teatro, però non è un compagnone. Dopodiché, in fondo, torna sempre una volta all'anno nel suo paese, si compra una bella casa con i proventi del teatro, ha delle ambizioni un po' di ridare dignità a una famiglia che a un certo punto pare abbia avuto un dissesto, non si capisce se il padre ha avuto un piccolo dissesto finanziario oppure se è stato un po' punito in quanto recusant, in quanto cattolico che non vuole accettare l'anglicanesimo, eccetera. Però sono anche un po' cose poco chiare, ecco, che naturalmente ci sono molte fantasie che sono anche legate al fatto che non si riesce a credere, l'aspetto anche un po' futile di queste fantasie, non si vuole credere che Shakespeare sia un individuo qualunque. Secondo qualcuno deve essere Bacon, secondo altri deve essere il conte de Vere, perché non si può credere che un uomo abbia prodotto quelle opere lì, cioè deve essere un nobile. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Deve essere un filosofo? Ma no, assolutamente no. Infatti lui non è un filosofo e lo si vede, cioè lui è uno che pensa, che è un po' diverso, cioè lui c'è un pensiero, ma non come filosofia, diciamo, non so. Shakespeare è proprio questo anonimo, cioè è tutti e nessuno, diciamo, e questo è la sua grande capacità teatrale. Un uomo di teatro, un vero playwright come è lui, è chiaro che non scrive per rappresentare se stesso, ma che cosa stupida sarebbe, no? Ma lui è Amleto, ma è anche Iago, ma è anche Prospero, è anche, cioè, un uomo di teatro dà vita a dei personaggi, non è che esprime se stesso, quindi non è neppure che si può identificare Shakespeare in questo o in quello, no? Certo, si dice, si è voluto dire che forse lui è Prospero, e in parte forse lui mette lì qualcosa che è profondamente suo. Io direi che certo Shakespeare è esistito, ma è proprio quella persona lì, un provinciale che arriva a Londra, che ama il teatro, non è troppo colto, ma non c'è bisogno di esserlo per essere un creatore di lingua, come lo definirà poi Wittgenstein, no? che capisce bene di che si tratta, no? Perché Shakespeare non è che sia uno scrittore, ci sono tanti scrittori, qui si tratta di qualcuno che produce lingua, crea lingua,
un grande arraffone,
ecco, è anche uno che sa veramente afferrare, prendere, ma trasformare sempre.
Nadia Fusini, dagli anni dell'approfondimento su Shakespeare a Birmingham, l'istituto che oggi è a Stratford-upon-Avon, come è cambiato il modo di interpretare il bardo? C'è sempre questa vena di contemporaneità, o si può dire che ha subito una evoluzione o addirittura un'involuzione per i canoni che utilizzava?
Shakespeare è nostro contemporaneo, esattamente perché noi, leggendolo oggi, lo portiamo dentro il nostro mondo, cioè dentro le nostre domande, no? Dentro le nostre interrogazioni, e lui sa stare a quell'altezza, è così ricco quel testo che sa sostenere una relazione anche con chi vive dopo tanti secoli dopo di lui. C'è stato anche una forte tendenza a rimettere mettere Shakespeare nel suo tempo, questo neo historicism, no, americano, eccetera eccetera. Io per esempio nella Tempesta sottolineo molto come nel testo noi sentiamo le tensioni dell'epoca, no? Cioè epocali proprio, la scoperta dell'America, i racconti di viaggio, il nuovo mondo. Quindi è chiaro che il testo shakespeariano è contemporaneo alla sua epoca, però è anche vero che risponde pienamente anche alle grandi questioni del nostro mondo, perché poi in fondo ci sono dimensioni che prevaricano l'epoca, il rapporto con l'altro, la dimensione dell'interiorità, cose che hanno come un tratto di universalità, voglio dire, no? Adesso c'è anche molto una tendenza a psicoanalizzare, no?
A livello universitario si esplorano nuove vie attraverso la digitalizzazione delle opere, così. Come sta cambiando lo studio del testo shakespeariano attraverso questi mezzi?
Ma guardi, c'era un mio allievo un po' di tempo fa che aveva addirittura costruito con uno scienziato una... io non glielo so spiegare perché sono ignorantissima, diciamo, ma aveva costruito una specie di codice, non so, per cui mettendo il testo si doveva scoprire attraverso le frequenze delle parole, eccetera, eccetera, se quel testo era shakespeariano o non shakespeariano. C'è una attività in questo senso e forse queste nuove tecniche e tecnologie ci possono aiutare. Noi sappiamo del resto che ci sono delle collaborazioni e il teatro è un mondo fondamentalmente di collaborazioni. Non credo che si faranno ulteriori scoperte rispetto a quello che già sappiamo. C'è stato molto lavoro di filologia, di ricostruzione del testo. In più direi che in realtà non dobbiamo avere questo mito dell'originale. Shakespeare non poteva controllare, cioè il testo teatrale non lo poteva controllare fino in fondo, e quello che venivano date appunto alle stampe spesso era semplicemente per tenere un copyright, per evitare che lo facessero altri, no? Quindi non ha mai avuto la cura di editare, di fare un lavoro di editing del suo testo teatrale. E quindi chissà, magari poi un attore, spessissimo in Shakespeare, non so se l'avrà notato, ci sono le diadi, lui dice due aggettivi di seguito che sono molto vicini e uno dice ma perché, non so, forse è una ridondanza. No, perché probabilmente lui pensava anche che siccome si stava in un teatro all'aperto, il primo sentiva il secondo, no? Oppure un attore che quella parola non gli tornava, la toglieva. Allora, che cos'è il testo shakespeariano? Cos'è il testo teatrale? E dobbiamo forse accettarlo così.
Ci avviamo alla conclusione, sarebbero tantissime le cose ancora da dire Nadia Fusini, ma fra le cose che colpiscono nel suo libro appassionante e appassionato Vivere nella tempesta è proprio quello che lei scrive, che è il libro più difficile che abbia mai scritto finora, una verità che continua a sfuggirmi. E continuo a cercarla però.
Assolutamente sì. Questo ultimo libro è più difficile dell'altro perché mi sono messa in gioco di più, mi sono messa dentro le pagine. Ma entro in gioco in quanto dico l'emozione di cui sono partecipe e dico che poi la letteratura è anche questa specie di gorgo che ti trascina e ti mette in gioco. E quindi tu rispondi di quello che hai letto, per dimostrare di che materia siamo fatti, come direbbe Prospero. Noi siamo fatti della stessa materia dei sogni. E la nostra vita, chi abbiamo incontrato, chi abbiamo amato, chi ci ha ferito, sono sempre attivi dentro di noi, anche quando leggiamo un testo letterario.
Il suo libro finisce con Dylan, è un po' la musica che l'ha accompagnata, sì, dalla fine degli anni 60 fino a oggi.
Sì, esatto. Mi è venuta in mente questa cosa di Dylan che mi ha colpito, perché lui dice molto categoricamente che non c'entra con la tempesta, e però c'entra. È come se gli sfuggisse, perché lui non vuole fare l'erudito, chiaramente, lui ha ragione, assolutamente ragione. E mi è tornato in mente, allora l'ho messo lì, perché forse anche a un altro lettore può diventare il tramite di capire come sono tessute queste immagini. The watchman, he lay dreaming of all things that can be.
He dreamed the Titanic was sinking into the deep blue sea.